si fa promotore di questo incontro, si sente? Con vero piacere che il Centro Culturale di Milano si fa promotore di questo incontro relativo alla pubblicazione curata da Bianca Garavelli del libro di Gilson, Dante e Beatrice. I relatori non hanno bisogno di presentazioni. Abbiamo il professor Segre, Bianca Garavelli, autrice di poesie, curatrice anche della Divina Commedia, di un testo sulla Divina Commedia, Davide Rondoni, poeta, e Carabelli, attore, che ci leggerà alcuni passi tratti dalla Vita Nova e dal Paradiso. Mi permetto solo di leggervi un breve passo di Gilson, per il quale ci siamo sentiti come centro culturale di fare questo incontro. Il passo si trova a pagina 42. Dante fa visibilmente di tutto per persuaderci che una sola identica Beatrice domina tutta questa storia. Siamo noi ad avere difficoltà ad immaginare che un unico amore umano possa accompagnare uno stesso oggetto, oltre la morte, di mondo in mondo. È uno dei motivi per i quali non abbiamo scritto la Divina Commedia, né quella né un'altra. Esiste un solo poema sacro, perché la storia che racconta è accaduta una volta sola. Su questo spunto lascio la parola a Davide Rondoni.
Buonasera, io innanzitutto mi scuso perché poco dopo il mio intervento purtroppo dovrò lasciare questa bella compagnia per un altro impegno sopraggiunto. Da una parte parlo con timore, perché non solo perché per qualsiasi persona che prova a scrivere poesie parlare di Dante e Beatrice è come dico spesso, è come, non so, chiedere a un calciatore di parlare del tackle di Maradona, cioè come parlare del segreto di tutto quello che prova a fare. E da una parte qui c'è un po' di timore, dall'altra parte c'è la sicurezza che dopo, arrivando dopo di me, il professor Seger potrà raddrizzare quello distorto che io dirò, quello di balengo che io dirò. Partirò da un piccolo episodio personale, mi scuserete, ma è per dare la prima questione che vorrei sottolineare, che mi trova concorde e mi ha commosso e anche confermato per certi aspetti in un libro come questo che Bianca Garavelli ha avuto il merito di curare, di introdurre nella nostra cultura. Qualche tempo fa mi chiamò un noto produttore televisivo, per intenderci è il signore che produce la serie del Medico in Famiglia, siete presente quella cosa, no? Mi chiamò e mi disse, siccome sapeva che scrivo poesie e che avevo un rapporto di lavoro in quel momento con la fiction della Rai, cioè, mi obbligavano a leggere queste sceneggiature orrende che poi diventano i film orrendi che ci tocca di vedere quasi sempre, e poi ho smesso perché io dicevo sempre no, ma i film li facevano lo stesso, e questo signore mi chiama e dice: ah, caro Rondoni, io vorrei fare un film, film per la televisione ma anche per il cinema, su Dante e Beatrice. Erano gli anni immediatamente successivi al grande successo di Shakespeare in Love, quindi è chiaro che tutti i produttori dicevano: beh, noi italiani siamo più scemi di tutti, che abbiamo il poeta che ha fatto la grande storia d'amore, e anzi abbiamo prestato le colline toscane per fare Shakespeare in Love, e noi non lucriamo su Dante. Quindi mi disse: no, io vorrei fare qualche cosa su Dante e Beatrice. E idea naturalmente nobile, anche con qualche precedente fallito. E allora ci mettemmo a ragionare un po', come si fa in questi casi, si scribacchia qualche cosa, si discute, eccetera, e a un certo punto io dissi: poi sa, a un certo punto può succedere che Beatrice muore, e, come dice la Vita Nova, eccetera, e allora Dante scrive la Divina Commedia. Questo signore sgranò gli occhi e disse: come Beatrice muore? Si guardi, a un certo punto, cioè, da un certo punto di vista, se non fosse morta non avremmo avuto la Divina Commedia. Adesso non voglio fare un'indagine sui trascorsi scolastici del signor Bixio, però lui rimase tramortito da questa notizia che Beatrice era morta, e lì il progetto abortì subito, dice: non si può fare, non si può fare, perché senza, non si può fare il film, perché ci vuole Beatrice viva almeno per tutta la Divina Commedia. E ecco, questo lo dico, l'episodio è anche per far capire come l'interesse su Dante e Beatrice continua a essere latente anche nella grande cultura, diciamo così, più popolare, cioè non solo negli studioli seri della Garavelli e di Segre e degli altri, ma continua a essere una questione che interessa. Anche lo stesso De Laurentiis si provò a fare un film sulla Divina Commedia, ma anche lui non ce la fece. Adesso sembra che lo voglia fare Benigni, ma rimanda sempre il progetto. Ecco, il fatto che questo nodo, questa questione, Dante e Beatrice, come è il titolo del libro, che a questo fatto si continua a girare intorno, non è solo un segno della invenzione, della grandezza dell'invenzione, del fatto, che grande trovata ha avuto il signor Alighieri, no? Ma, e qui è la prima cosa che vorrei provare a dire, evidentemente questa questione ci riguarda, no? Non è solo, come dire, non è che Dante e Beatrice è una cosa tanto importante come la Torre Eiffel, per cui tutti l'andiamo a vedere, non è un monumento importante, non è una questione importante in questo senso, una cosa che non puoi non andare a vedere, non puoi non visitare, ma non puoi non visitare perché in qualche modo c'è qualcosa che ti riguarda, c'è qualcosa che ti coinvolge, ti mette in questione, come proprio di tutte le grandi invenzioni o trovate della poesia. Allora, io vorrei dire alla fine che cos'è che mi riguarda di questa questione, perché non si può parlare di Dante e Beatrice senza esporsi, almeno io credo così, in qualche modo non si può parlare di queste cose senza mettersi in gioco. Non è una cosa per botanici la Divina Commedia, cioè per gente che mette le cose sotto vetro. Ora, a me è sempre colpito, come penso tutti voi, il fatto ricordato da Gilson e da tutti quelli che hanno scritto su queste cose, che Dante a un certo punto dice: io spero che mi siano dati abbastanza anni nella vita, lo scrive da ragazzetto, insomma, dopo i primi incontri con Beatrice, no, alla fine vita nuova lo scrive, mi sono dati abbastanza anni per scrivere di lei quello che non è mai stato scritto di nessuna, e poi lo fa. Cioè, la cosa straordinaria è che questo fatto, che lui capisce essere il destino della sua esistenza, il compito della sua esistenza, poi diventa realmente l'opera della sua esistenza. Questo è il primo grande segreto, la prima grande questione di fronte a cui io capisco che tutta l'erudizione e la saggistica che mi è capitato di leggere si ferma alle soglie. C'è un segreto nella personalità di Dante, c'è un segreto nella figura di Dante che non è esauribile, no? Anche chi ha studiato anche recentemente la biblioteca di Dante per andare a vedere da dove venivano tante cose, come faceva quest'uomo a tenere insieme tutte queste cose, si ferma di fronte a questo strano segreto di un uomo che dopo questo incontro con questa ragazzina decide che la sua vita sarebbero stati gli anni per scrivere di lei quello che nessuno ha mai scritto di nessuna, e lo realizza, e lo riesce a fare, perché magari questa intenzione l'abbiamo in tanti, l'avremo in tanti, ma non riusciamo a farlo, lui ci è riuscito, è successo qualcosa per cui la sua vita ha coinciso con questa vocazione intuita da ragazzino, con questa, di più ancora vorrei dire, con questa invocazione avuta da ragazzino, perché spero che Dio mi dia abbastanza anni per farlo. E questa è la prima cosa che in qualche modo mi colpisce, c'è un segreto in questa faccenda, ed è il segreto della personalità di Dante. Il segreto della persona di Dante, qui, e qui è uno degli aspetti che personalmente mi ha lasciato un pochettino più, così, mi fa pensare un po' di più, non è un disaccordo perché è una questione un po' di lana caprina, è difficile poi arrivare a una definizione esatta, quando Gilson insiste molto sulla distinzione tra la biografia, tra la personalità del poeta, dell'uomo Dante Alighieri e la personalità del poeta. È chiaro che Gilson qui si sta ponendo da un certo punto di vista all'estremo opposto di Nietzsche, che dice c'è solo biografia, no? Voi sapete che Nietzsche aveva questo grande detto, per cui in qualche modo, ecco, come nelle cose umanamente più delicate, e la genesi di un'opera d'arte è una questione umanamente molto delicata, cioè è molto difficile fermarla con le pinze, non si riesce ad avere questa precisione, io credo che non siano esatte nessuna delle due posizioni, né quella di Nietzsche né quella di Gilson. Cioè, non credo che sia nemmeno giusto fare, come fa Gilson, una specie di separazione netta per cui l'artista Dante abita nell'uomo Dante Alighieri in modo quasi casuale e senza un nesso molto forte. Però io mi fermo qui perché capisco che questa è una questione delicata rispetto alla quale non credo che nemmeno esista una norma. Io credo, ma questo, scusate, lo dico per esperienza, nessuno scrittore, come dire, può, nemmeno lui stesso può definire dove arriva l'invasione della biografia rispetto alla genesi dell'opera. La vita non è una cosa che si gestisce, non la si gestisce quando si è in atto, e secondo me è difficilmente anche identificabile il contorno della vita rispetto all'opera nel momento in cui si studia un autore, ma questo è un problema che in qualche modo lascio qui. Capisco che Gilson prende una strada, che è una strada che a me non convince fino in fondo, anche perché sono convinto che nel momento in cui, per stare alla frase di prima, Dante dice io spero che Dio mi dia abbastanza ragioni per fare questo, lì l'uomo e l'artista stanno coincidendo, è una preghiera dell'uomo ed è una preghiera dell'artista. Il fare i conti seriamente con l'avvenimento di Beatrice è una preghiera dell'uomo ed è una preghiera dell'artista, è un'invocazione, o meglio, secondo me è quasi una supplica, perché è come un uomo che è stato soverchiato dalla cosa che ha incontrato, che dice la mia vita o è scrivere di questo, o è riuscire a scrivere di questo, di lei come nessuno ha scritto di nessuno, oppure io sono fallito. E questo fallimento è dell'artista ma anche dell'uomo. Non c'è una separazione così netta, a mio avviso. E qui quindi non seguo Gilson in questa... capisco le ragioni che lo inducono a dire certe cose, perché è chiaro che l'artista ha delle necessità che non sono dell'uomo e l'uomo ha delle faccende che non sono dell'artista, ma non è una separazione così netta. Quindi c'è un segreto secondo me nella vita di Dante che è dell'uomo e dell'artista contemporaneamente. L'altra cosa che per me è impressionante, appunto seguendo questo filo, io so che Segre dirà diversamente perché qualcosa ho captato prima, però l'altra cosa che a me ha sempre colpito è che Beatrice è stata definita in migliaia di modi, no? Per qualcuno la teologia, per qualcuno la filosofia, la fede, la donna angelo. In realtà mi pare che la definizione che hanno dato i poeti, Dante stesso per primo, ma poi uno come Montale, continua a essere quella più per me persuasiva, perché sia Montale, riprendendo una parola che Dante usa, dice Beatrice è un miracolo. Beatrice è un miracolo. Lo dice Montale nei suoi saggi sulla poesia, lo dice citando il commento di Pietro Bono. Dice Beatrice è un miracolo. Io credo che la parola miracolo sia che è una parola piena di mistero, perché proviamo a spiegarlo, il miracolo, no? Però la parola miracolo è ancora quella che, a mio modo di vedere, dice della natura del fatto di Beatrice, non escludendo tutte le altre cose che si possono dire di Beatrice, perché Beatrice è anche tutte le altre cose, come anche un grande personaggio deve essere. Il personaggio non è mai univoco, in qualsiasi opera teatrale un grande personaggio non è la spiegazione di un'idea, no? Nessun personaggio di Shakespeare è l'incarnazione di un'idea. È chiaro che è un'area, chiamiamola così, di possibilità, evidentemente. Anche Beatrice non sfugge a questo, in quanto anche personaggio letterario. Ma credo che la parola miracolo sia la parola che in qualche modo dice di più la natura dell'avvenimento di Beatrice, quello in cui Dante si trova coinvolto, quello che Dante capisce che deve dire, che deve servire per tutta la vita, che deve dire per tutta la vita. E questo miracolo non è solo, e qui è stata la grande responsabilità e la grande arte di Dante, perché di fronte a un miracolo uno può fermarsi, e un miracolo, come dire, da una parte invita anche all'arresto, no? All'arrendersi in qualche modo, alla contemplazione si potrebbe dire, no? E invece Dante non è sfuggito alla sua responsabilità, alla sua risposta di fronte al miracolo, e tutta l'opera è stata come una risposta a questo miracolo, il tentativo di una risposta adeguata a questo miracolo. Spero di dire di lei qualcosa di adeguato, spero di dire di questo miracolo che ho incontrato qualcosa di adeguato. E l'adeguatezza, che non è una parola filosoficamente neutra, soprattutto per un tomista come Dante, l'adeguatezza è lo spazio della sua arte, è lo spazio del rischio della sua arte. Ha fatto qualcosa di adeguato? Sta riuscendo a fare qualcosa di adeguato? È ancora adeguato? Per questo Beatrice, in quanto miracolo, è il motivo e anche il motore dell'opera di Dante. Qui io mi ricordo una volta, forse l'ho già citato in altre occasioni, mi trovai a un convegno di poesia. Sapete, noi poeti ci invitano in dei posti, non ti spiegano bene dove sei, no? Dove ti invitano, poi ti trovi in situazioni che è abbastanza strane, cioè che capisci lì cosa sta succedendo, no? Mi ricordo quella volta a Venezia, ero stato invitato a parlare a Venezia con alcuni altri poeti, mi ho fatto in collegamento a varie città, e mi sono accorto lì per lì che era un importante convegno femminista, e avevano chiamato me, mi ricordo c'era Luzzatto Fegis, altri a parlare certe cose. E rispetto alla discussione che c'era in quell'occasione, mi ritrovai un po' i soliti modi di dire intorno alla donna angelicata, la responsabilità anche di una certa cultura cristiana di aver disincarnato la donna, un po' questi luoghi comuni di questo genere, abbastanza, come dire, ma già anche abbastanza ferocemente espressi. E io mi ricordo che lì dissi, ma però Dante è uno che nella Vita Nova dice che basta che Beatrice faccia un mezzo saluto e lui non capisce più niente. Cioè, vi ricordate, no? Cioè, i sensi che diventano gli spiritelli dei sensi che vanno in un punto, cioè, c'è tutta questa descrizione che noi potremmo dire quando la vede, quando lei gli fa un cenno, ed è un'esperienza che tutti i maschi qui presenti pensano abbiano fatto, per un attimo non capisci più niente, no? Poi è chiaro, c'è tutta la letteratura stilnovista che sostiene, però è l'esperienza vera, cioè c'è un attimo in cui, come mi è capitato di scrivere un testo teatrale, ti sembra di guardare con la bocca, di sentire con gli occhi e di annusare con le orecchie, cioè c'è un attimo in cui si confonde tutto, no? Ed è un attimo vero, c'è un attimo di esperienza reale. Ora dicevo, se questa famosa donna angelicata, disincarnata, eccetera, gli basta fare un saluto per ottenere tutto questo movimento, vuol dire che non c'è una disincarnazione, semmai è esattamente il contrario. Cioè Beatrice, per ottenere un grande effetto su colui che la stava osservando, che la stava guardando, non ha bisogno di una grande performance, basta un movimento della mano. Questo è il massimo della fisicità, non è il minimo. Ora, questo mi ricordo che creò un certo ma questo lo dico perché Beatrice ha questa funzione di motore, e la Divina Commedia è un poema di grande movimento. Non si capisce com'è la Divina Commedia se non si è in qualche modo degli esseri in movimento, non solo in movimento fisico, ma in movimento come nella vita, come un movimento, come un viaggio. Per questo qualsiasi lettura di Beatrice, come è già stato detto altrimenti, e Gilson è corretto a mio avviso in questo senso qui, che fosse la lettura che non tiene conto del viaggio, la lettura da un punto di vista che non sia quello del viaggio, del movimento, è una lettura sbagliata, no? Scusate, capisco che può essere banale la questione, però per me è importante. È chiaro che un cartello stradale per un uomo che è in viaggio ha un certo significato, per un uomo che non è in viaggio non significa niente. Se io sto correndo per arrivare a Milano e vedo Lodi, uscita Lodi, io magari sono in ritardo oppure ho una donna amata che mi aspetta a Milano, io quel cartello lì quasi lo bacio quando lo vedo. C'è un cartello molto importante. La lettura del viaggiatore di quel cartello è molto diversa di quello che passa lì e magari sta andando a fare la spesa alla Supermercato di Lodi e non sente niente. Ecco, vuol dire, Beatrice, per un uomo che non è in viaggio, può significare magari delle cose nobilissime, ma poco mobilitanti, poco movimentanti. Il rischio è che la nostra cultura, spesso non concependo l'uomo come un viaggiatore, legga Beatrice come un fenomeno che può dire poco, come un miracolo inerte, come un segno inerte, a cui applicare magari certe categorie anche giuste, ma che sono dei cappotti pesantissimi. È la teologia, è la fede, è anche la grazia, se vogliamo, e ogni definizione è un cappotto in più che immobilizza Beatrice di fronte all'esperienza dei lettori. L'ultima cosa, mi scuso per la lunghezza, voglio accennare due cose. Uno, ed è la cosa che a me fa piangere, infatti per fortuna non ho il testo sotto, se no mi commuoverebbe, mi capita sempre di piangere quando lo leggo anche in pubblico, quindi vi risparmio questo spettacolo vergognoso. Quando c'è la preghiera finale alla Vergine di Dante, e io mi sono immaginato, questo qui c'è il momento in cui, non so se qualcuno ha la commedia qui, non mi ricordo a memoria, però alla fine lui fa vedere Beatrice per l'ultima volta, no? Durante la fine della preghiera alla Vergine, no? Tra l'altro, questo è un uomo che mette la donna amata dentro la preghiera della Vergine, mentre Petrarca dopo dirà no, la vera Beatrice è la Madonna, correggendo, come era un po' professore lui, con lapis rosso, questa possibile identificazione. Dante dice no, nella mia preghiera alla Vergine metto dentro anche Beatrice, e la mette dentro, e io ho immaginato il momento, scusate, i poeti lavorano un po' di fantasia, però immaginate il momento in cui quest'uomo che aveva scritto tutta la Divina Commedia, cioè ha fatto tutto questo momento di compimento del segreto della sua giovinezza, si trova a farci vedere per l'ultima volta Beatrice, la indica per l'ultima volta. Io ho provato a immaginare con quale anche trepidazione doveva tratteggiare per l'ultimo momento nella sua opera il volto di lei per cui l'aveva scritta, che l'aveva condotto fino a lì, perché come dice giustamente Gilson, e dirà molto più avanti in altri temi, uno come Borges, la Divina Commedia è scritta per vedere Beatrice, e qui è un problema. Ma dicevo, in quel momento lì Dante deve decidere come farci vedere Beatrice per l'ultima volta, e ce la fa vedere, a me ha colpito molto questo aspetto qui, non come un monumento isolato, non fa un ultimo monumentino a Beatrice, ma la fa vedere in mezzo a tutti gli altri che unisce le mani, no? Fa questo gesto. È chiaro che ci sono tutti segni semplici, anche della fede più semplice, però mi ha colpito il fatto che il punto che l'aveva condotto fino a lì, per lui è un punto che sta dentro una cosa più grande, no? A cui non dedica un monumento, ma che mette dentro una corona. Questa è la cosa che mi ha colpito molto, perché è contro la tentazione che invece qualsiasi poeta verrebbe di fare il monumento al motivo della sua opera. Dante non fa, paradossalmente, fa tutta un'opera per Beatrice, ma noi non cogliamo la Divina Commedia come un monumento a Beatrice. Questa è una grande responsabilità che Dante è riuscito ad avere. Due cose mi hanno colpito nel testo, lo dico per far vedere che l'ho letto, insomma, a pagina 66, per esempio, questo me l'ha insegnato il mio professor Raimondi, che diceva mai i testi si possono leggere anche un po' in qua e là, però così alla fine si leggono tutti. Ma a pagina 66, una delle cose che mi ha colpito, e mi ha colpito due cose vicine, è quando viene citata lo stupore dei padri della Chiesa di fronte ai testi virgiliani, no? Gilson che si sofferma su questo aspetto, no? In questo saggio dice una cosa, ma mi ha divertito quasi, se si può dire, immaginare questi padri della Chiesa, che tutti immaginiamo come persone molto serie, no? Molto, con anche una grande responsabilità poi civile anche per l'epoca in cui vivevano, che però di fronte a Virgilio non resistono, so come dire, sì, non sono d'accordo che è pagano, però come gli piace Virgilio, no? Ecco, mi è piaciuto questa sottolineatura di Gilson, perché a mio avviso dice anche della verità del rapporto di Dante sia con Virgilio e anche con Beatrice. C'è un lasciarsi andare, un andar dietro a quello che sembra essere promesso in un rapporto, c'è un andar dietro all'apparenza che è bella, che Dante ci insegna continuamente. Lui è andato dietro a Beatrice perché comunque era un'apparenza che lo aveva colpito. Questo privilegio dato di nuovo all'apparenza, all'apparire di una cosa, miracolo, il miracolo o appare o non c'è, il miracolo non lo immagini, è un'apparenza che ti colpisce. Questo privilegio accordato ancora all'apparenza, al termine di un'epoca come la nostra, scettica, apparentemente disillusa, in cui sembra invece che il sospetto sull'apparenza sia ciò che ti mette in grado di introdurti alla verità, questo accredito invece dato ancora all'apparenza credo che sia una cosa interessantissima, importantissima ancora, una delle grandi questioni culturali che Dante nel suo rapporto con Beatrice ci ripropone. E questa emozione dei padri della Chiesa di fronte a Virgilio assomiglia un po' a questo lasciarsi andare di fronte a un'apparenza che non ti inganna, che può non ingannarti. L'altra cosa appunto è quella che viene citata, riprendendo la citazione da Sarolli, uno studioso, che è l'umiltà di Dante, su cui Gilson si ferma. Sappiamo benissimo tutti, e Dante lo dice anche di sé, che lui non era umile, no? E qui appunto ancora il gioco tra la biografia e l'artista. Non era umile come uomo, probabilmente, poi un fiorentino umile io non l'ho mai conosciuto, quindi adesso non è che si può accusare Dante in modo particolare, però diciamo così, che non era umile come uomo, però sicuramente questa grande suprema opera che ha fatto è stata una grande opera di umiltà. O meglio, e finisco, per usare il suo termine, per quando gli chiedono a Dante che cos'è la poesia, lui dice che lui scrive quando ascolta, scrive quando amore ditta, quando amore ditta. E l'umiltà non è il fatto di non avere considerazione di sé, ma l'umiltà sta nell'avere qualcosa di grande da ascoltare, qualcosa di grande a cui obbedire, audire, ascoltare molto. E Dante probabilmente nel miracolo di Beatrice aveva finalmente incontrato qualcosa a cui anche tutta la sua grandezza potesse finalmente obbedire, cioè ascoltare molto. Per questo, da quell'ascolto del miracolo di Beatrice è nata la grande poesia della Commedia.
Lascio la parola al professor Segre.
L'inizio dell'intervento di Rondoni è utilizzabile anche in modo diverso, nel senso che
io vado via prima che
nel senso che è utilizzabile nel senso che questo incontro con gli organizzatori televisivi e con le loro rozze idee su come si potrebbe fare un telefilm su Dante e Beatrice ci riporta a quello che è l'impianto generale del giornalismo e della cultura di massa d'oggi. Evidentemente avrebbero ridotto tutto a qualche incontro fra Dante e Beatrice, la morte di Beatrice, il pianto di Dante e così via, che è proprio un falsare una situazione in cui Beatrice, bisogna dirlo, e Gilson lo dice a un certo punto, Beatrice come persona storica non conta niente, ha avuto una sua breve vita, ha avuto dei figli, è stata sposata così come Dante era sposato e ha avuto figli, i loro incontri probabilmente non ci sono stati mai se non al massimo un qualche incontro per la strada, un qualche breve saluto. La Beatrice di cui parla Dante è tutt'altra cosa che il personaggio storico con cui viene identificata, ed è questa che è il miracolo, non il personaggio storico. La Beatrice di Dante è tutta una magnifica invenzione letteraria che Dante ha via via sviluppato, perché agli inizi ne fa una donna angelicata di tipo genericamente stinovistico che poi si ricollega con le donne dei trovatori, poi invece a poco le dà una importanza anche ideologica notevole, fino a trasformarla nella Divina Commedia in teologia, o poco ci manca, e questa che è il miracolo, è il miracolo di cui parla Montale, di cui hanno parlato tanti. Ma dicevo, l'episodio che ci ha raccontato Rondoni è già stato in parte anticipato dallo stesso Gilson, perché Gilson ha effettivamente intitolato questo libro Dante e Beatrice, mentre il libro parla pochissimo di Dante e Beatrice. Giustamente Gilson stesso limita l'importanza storica di Beatrice, ma ha avvertito nel riunire questi scritti che appartengono tutti a un anno preciso, il 1965, centenario della nascita di Dante, in cui è lui che si era già occupato più volte della filosofia di Dante, viene invitato da varie riviste o da vari congressi a dire qualcosa su Dante, e lui forse anche con qualche sforzo tira fuori l'argomento per scrivere questi vari capitoli, che difatti hanno un livello scientifico molto variabile, perché ce ne sono di quelli che rappresentano al massimo la competenza filosofica e dantistica di Gilson, mentre ce n'è qualcuno che lui stesso dice che è stato scritto per quelli che hanno appena sentito nominare Dante. Naturalmente gli articoli sono scritti in francese, in Italia per quanto ci si sforzi credo che qualcuno che abbia appena sentito nominare Dante sia abbastanza raro, almeno tra le persone acculturate, e questo capitolo ha effettivamente un tono così divulgativo, mentre ce ne sono altri che sono a livello più alto di Gilson, che è stato un grande storico della filosofia medievale, ha scritto opere che con Dante molte volte non hanno niente a che fare e che trovate qui elencate nel risvolto della copertina, ma ha scritto anche cose su Dante, soprattutto un'opera fondamentale che è Dante e la filosofia del 1939, dunque molto prima del centenario dantesco, come poi ha scritto Metamorfose della Cité de Dieu, che è del 1952, che ha un capitolo in particolare su Dante. Questi saggi secondo me sono particolarmente preziosi perché ci introducono al metodo interpretativo di Gisson. Gisson, come storico della filosofia medievale, trova in Dante un oggetto di ricerca prezioso, perché come sapete in Dante la filosofia e la teologia del tempo sono fondamentali. Non si può capire la Divina Commedia se non si è informati e bene sui movimenti filosofici di allora, e perciò Gisson valorizza la competenza filosofica e teologica di Dante, mostrandoci quanto si può andare a fondo nella lettura dell'opera di Dante se si hanno le conoscenze teoriche necessarie. E così ci sono dei capitoli anche curiosi, come quello per esempio sulle ombre in Dante, cioè com'è che le anime in inferno e in purgatorio possono soffrire fisicamente. Le anime non hanno corpo, perciò la sofferenza dovrebbe essere soltanto una sofferenza morale. Invece Dante ci dice che queste anime soffrono, e Gisson trova i puntelli teorici nella filosofia del tempo che giustificano l'attribuire alle anime anche una sofferenza corporale. Così un altro capitolo molto importante del libro è quello sull'Empireo. Come forse ricorderete, i vari cieli ruotano intorno alla Terra e al di sopra di questi cieli c'è l'Empireo, però l'Empireo non è un luogo, è un'astrazione. Allora Gisson si domanda come può un non luogo contenere invece dei movimenti astronomici che sono localizzati, e anche qui ci sono delle osservazioni estremamente importanti e acute che ci portano dentro al pensiero di Dante. Certo, noi come uomini moderni avremmo potuto cavarcela molto più semplicemente, avremmo detto va bene, Dante immagina che le anime, come sono corporalmente visibili a chi visita l'inferno e il purgatorio, così siano anche corporalmente soggette ai dolori. Ma invece Dante ha cercato delle giustificazioni teoriche e Gisson ci porta a comprendere queste giustificazioni. Naturalmente rimane sempre su temi limitati, così come sono limitati gli argomenti dei capitoli, perché la grande tematica che Gisson ha affrontato nelle altre sue opere è la tematica del rapporto di Dante con i grandi movimenti filosofici del tempo, principalmente il tomismo, perciò la filosofia di San Tommaso, e l'averroismo. È un dibattito che è durato a lungo, quello su questi argomenti, perché ci sono dei commentatori che per esempio prendono San Tommaso e trovano i confronti con affermazioni di Dante, così anche Busnelli, che ha fatto il principale commento al Convivio prima intorno agli anni 50. Ci sono invece quelli che vedevano in Dante una specie di contaminazione tra Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, e magari anche delle posizioni intermedie. Ora, questo non è un problema astratto, e Dante non è per capriccio che ha seguito, se l'ha seguito, o Alberto Magno o Tommaso d'Aquino. Il fatto è che questi grandi filosofi hanno anche affrontato il problema dei rapporti tra impero e papato, che come sapete è stato al centro dell'attività anche politica di Dante, perché nella Firenze del tempo i movimenti politici si distribuivano tra i loro partigiani a seconda che questi ritenessero che l'impero doveva essere soggetto alla Chiesa, oppure che ritenevano che l'impero deve avere un ambito suo di attività che non ha a che fare con la Chiesa. Dante appartiene al secondo gruppo, difatti la monarchia, che tra l'altro è stata messa all'indice appena apparsa, la monarchia sostiene appunto che esiste una razionalità che è indipendente dalla razionalità che si inserisce nella fede, e esiste una felicità che è quella dei cittadini di uno Stato ben governato, felicità che è indipendente dai dettami della Chiesa. Naturalmente poi Dante riconosce che a un livello superiore tutto quanto avviene nelle cose umane è riportabile al divino e alle leggi del divino, però mantiene questa autonomia, e perciò che lui segua o non segua San Tommaso è abbastanza importante a questo riguardo. Più facile in un certo senso l'altro problema, quello del rapporto con l'averoismo, che era una filosofia, diciamo così, di moda. Tutti sapete che Cavalcanti era appunto un averoista, perché l'averoismo era stato appunto applicato anche alle concezioni dello stil nuovo, e il rapporto tra i movimenti dell'anima, i sentimenti e così via potevano essere razionalizzati con i criteri averoistici, come fa appunto i Cavalcanti quando parla degli spiritelli e così via, che non rientrano però nella filosofia di Dante. Dante quasi certamente non ebbe rapporti con l'averoismo nel suo complesso, anche se, come è risultato da alcuni studi di Maria Corti, pare che da alcuni averoisti che avevano diffusione specialmente a Bologna abbia colto elementi delle sue concezioni linguistiche, però tutto questo non lo portava ad essere averoista. Tra l'altro ricordo che l'anima secondo gli averoisti era divisa in delle sottoanime, per dire così, in spinte e forze contrastanti, perciò veniva in un certo modo scomposta, cosa che Dante non dice mai in nessun punto della sua opera. Quello che dice, e torno volontariamente adesso a Beatrice dopo questo lungo giro, quello che dice Gilson di interessante è che Dante, mentre naturalmente nel momento in cui operava come poeta cercava via via la sua strada, è però riuscito a creare un quadro generale della sua concezione della poesia, ma anche del mondo, un quadro estremamente coerente che si aggancia ogni volta a una immagine di Beatrice diversa dalla precedente. Perciò Beatrice diventa importante come irradiazione delle concezioni di Dante sulla poesia e sui rapporti col mondo. Perciò c'è un capitolo che descrive, secondo me molto bene, questa coerenza a posteriori di una attività poetica che è invece fortemente sperimentale nel momento in cui è stata operata. In ogni momento della poesia di Dante ci sono delle innovazioni e anche dei salti bruschi rispetto a quanto aveva fatto prima. Invece Dante riesce a posteriori a creare questa unità. E ci sono, infine, anch'io non voglio trattenermi troppo, ci sono anche degli accenni importanti a un altro problema che ha animato il dibattito dantesco negli anni 50, il problema della realtà della visione di Dante. Devo dire che su questo problema si era espresso un grande specialista di filosofia medievale, il Nardi, che è in un certo senso il parallelo italiano del Gilson. Nardi, che aveva fatto varie ricerche su argomenti danteschi, anzi era più specificamente dantista di quanto non fosse Gilson, sosteneva che la Divina Commedia ci descrive un viaggio che Dante ha veramente immaginato di aver fatto, cioè avrebbe avuto una visione che poi ci racconta nel suo poema. Gilson, secondo me ha piena ragione, nega tutto questo e dice che la visione che ci racconta Dante è una sua invenzione, che naturalmente ha verità nella misura in cui i principi a cui si rifà sono principi veri, ma non ha verità se la si intende come una relazione di un fatto, sia pure spirituale, successo a Dante. Gilson dà alcuni elementi di prova per negare la verità della visione di Dante, elementi a cui se ne possono aggiungere molti altri. Infatti nel Medioevo di viaggi nell'altro mondo compiuti in visione e poi raccontati dai protagonisti di questi viaggi ce ne sono molti, ma esiste una specie di rituale, cioè quasi sempre quando uno ha avuto una visione o crede di averla avuta e la racconta cerca sempre delle garanzie esterne che assicurino i lettori della verità di quanto questo visionario racconta. In Dante non c'è nessun sigillo di garanzia su quello che racconta. Entriamo in medias res, accompagniamo Dante nel suo viaggio, ma nessuno ci dice nemmeno chi è Dante e quale rapporto ha con questa visione. Lui naturalmente usa il termine visione, si può fare e si è fatto uno spoglio della parola visione, ma è sempre visione all'interno dell'invenzione letteraria e non all'esterno. Questo è un punto secondo me importante per il critico, perché è chiaro che il critico riesce a esaminare un prodotto di una tale altezza come la Divina Commedia se produzione artigianale di uno scrittore che ha scritto parola per parola e verso per verso secondo delle norme che si è fissato lui stesso, come sappiamo, tutti sappiamo che la costruzione della Divina Commedia è una costruzione maestosa e rigorosissima. Ma se si trattasse di una visione, Dante sarebbe stato in un certo senso mosso da questa visione, sarebbe quasi il ventriloquo di una visione che è al di fuori di lui e della quale non è nemmeno consapevole. Mi pare che questo sarebbe assurdo, e del resto dopo il dibattito immediato che fu aperto da Nardi, oggi nessuno più crede alla realtà della visione di Dante. Grazie.
Ringraziamo moltissimo il professor Segre, lasceremo poi uno spazio per eventuali domande. Lascio la parola a Bianca Garavelli, che ha curato il libro La traduzione italiana di Gilson. Prego.
Ecco, io per tornare anch'io al discorso iniziale di Davide Rondoni, non so se Etienne Gilson sarebbe oggi contento della sorta di febbre dantesca che la letteratura ci sta mostrando. E penso che gli farebbe in parte piacere, perché conclude proprio l'ultimo saggio dicendo che purtroppo nelle celebrazioni del centenario dalla nascita in Francia riscontra scarso interesse nei confronti di Dante. Ora io so che uscirà tra poco, uscirà nella prossima primavera addirittura un Dante in Love, scritto da una, penso da una saggista americana, Harriet Rubin, per Simon & Schuster addirittura. Quindi questo interesse per l'amore fra Dante e Beatrice, Gilson lo ha anticipato in pieno dando questo titolo a questo libro, che in effetti è un insieme di saggi, 9 saggi per la precisione, che sono stati scritti appunto per celebrare il 7° centenario della nascita di Dante. C'è un filo rosso, un lieve filo conduttore che ha portato Etienne Gilson, secondo me, a intitolarlo così, e cioè l'idea di una trilogia per Beatrice scritta da Dante, che è più facile da pensare quando noi accostiamo la Vita Nuova alla Commedia, perché sappiamo che Dante scrive la Commedia proprio per mantenere. Alcuna donna. Però Gilson, in parte da uomo si direbbe romantico e soprattutto da filosofo, aggiunge a questa trilogia anche il convivio, e così facendo, questa è una delle parti più interessanti di questo libro, e così facendo risponde ad alcune domande. Quindi non soltanto ci mostra un convivio incompiuto perché doveva essere semplicemente un'opera di servizio per la commedia, ma ci mostra anche un Dante profondamente dentro una cultura del nord Europa che lo distingue nettamente da tutti i letterati italiani dell'epoca. Mi spiego meglio. Dante deve scrivere su Beatrice quello che mai non fu detto da alcuna donna. Beatrice è morta. C'è chi racconta, per esempio Cino da Pistoia, che subito dopo la morte di Beatrice Dante era più verso il cielo che non sulla terra, voleva stare con lei il più possibile, la pensava continuamente, quindi avrebbe voluto descriverla in mezzo agli angeli. Che cosa migliore che lo studio della teologia, quindi, per imparare quello che lui non conosceva abbastanza della sua Beatrice nell'aldilà. E quindi ecco spiegati anche i famosissimi 30 mesi di cui Dante parla, trascorsi tra i filosofi e i teologi, appunto per imparare qualche cosa sull'aldilà, sulla teologia. Ma siccome la teologia diceva troppo poco, per esempio Alberto Magno diceva che ci sono delle pene per chi ha commesso una certa colpa, c'è il fuoco, oppure c'è un tarlo che rode, ma non aggiunge altro, Dante si ritrova come a dover riempire delle figurine vuote, come a dover dare forma, corpo, spessore, colore a degli schemi freddi. E a questo punto entra in scena la poesia. Quindi Virgilio, l'epica latina, Dante deve molto a Virgilio e probabilmente prende spunto anche da un libro che è stato studiato dapprima da un arabista spagnolo, Asin Palacios, e poi è stato riportato in luce come interesse storico da Maria Corti, e cioè un libro anonimo addirittura che racconta il viaggio nell'aldilà di Maometto accompagnato dall'arcangelo Gabriele. Dante è quindi capace di raccogliere vari spunti, varie immagini, e crea quindi un aldilà vivo, pieno di personaggi, un aldilà dove i morti sembrano vivi, tanto sono dei personaggi riusciti. Questo grazie appunto alla poesia. Ed è questa una delle ragioni per cui probabilmente Dante abbandona il convivio, perché quello che poteva dire con la poesia della commedia, con le terzine della commedia, con la prosa del convivio non ci sarebbe riuscito. E poi c'è anche l'aspetto della cultura scolastica che Gilson mette in luce. Dante, secondo Gilson, è proprio l'uomo che unisce, mette pace tra due culture nemiche. La cultura della grammatica, che era quella della poesia, quella che studiava i classici e appunto del suo amatissimo Virgilio. E l'altra invece, la filosofia scolastica, che è, come dire, allora la scienza. La curiosità scientifica di Dante è sempre stata unita in lui al grande amore per la bellezza e per la poesia. E quindi ecco che nasce la poesia teologica, soprattutto quella del paradiso, la poesia teologica della commedia, che c'è anche in parte nel purgatorio, ma che trionfa proprio nel paradiso. E quindi la parte di Gilson dedicata alle ombre e alle luci, uno dei saggi di questo libro si intitola appunto Ombre e luci nella Divina Commedia, e il saggio dedicato all'ombra, che cos'è un'ombra, è anche questo uno dei più geniali, perché ci mette di fronte al laboratorio scientifico-poetico di Dante, di un autore che si trova di fronte per la prima volta a dover descrivere davvero un al di là, dove si trova la sua donna, la persona amata, che per lui è ancora viva. Un laboratorio poetico scientifico che appunto includeva lo studio del latino, la conoscenza quasi perfetta del latino, ma che per la maggior parte degli intellettuali dell'epoca terminava lì, con lo studio del latino, e che invece per Dante è solo un punto di partenza e che lo porta, lo fa arrivare appunto alla conoscenza dei misteri della teologia, e che gli permette di creare questo personaggio, come diceva benissimo il professor Segre prima, quest'ultimo stadio, potremmo dire, di Beatrice, questa beata che è la guida perfetta nel paradiso e che è anche il simbolo, l'emblema della poesia teologica che Dante ha raggiunto. Prima Davide Rondoni parlava dell'umiltà di Dante. Io non sono del tutto d'accordo su questo, ritengo che Dante fosse anche molto, molto consapevole, se non superbo, molto consapevole dell'unicità del viaggio che aveva fatto, dell'unicità del suo ruolo di poeta, l'unico a creare una poesia teologica come quella del Paradiso, e poi l'unico a essere autore e protagonista nello stesso tempo del proprio poema epico. E in questo forse Dante, nella sua umiltà superbia, sentiva di avere superato uno dei suoi maestri, Virgilio. Io per questo dico che il libro di Gilson, che nasce quasi in sordina, come lui stesso dice nell'introduzione, come una sorta di collage di testi scritti per un'occasione, in realtà è un libro da apprezzare perché pone degli interrogativi, offre degli spunti veramente interessanti, di grande stimolo e interesse. E mi fermerei qui per non annoiare il gentile pubblico.
Ringrazio. Adesso tocca a Marco Carabelli, che ci Andrea Carabelli, che ci leggerà due passi della Vita Nuova e due del Paradiso.
Vita Nuova, capitolo 31, canzone terza. Gli occhi dolenti per pietà del cuore. Gli occhi dolenti per pietà del cuore hanno di lagrimar sofferta appena, sicché per vinti son remasi omai. Ora, si voglio sfogar lo dolore che a poco alla morte mi mena, convene mi parlar traendo guai. E perché mi ricorda ch'io parlai della mia donna mentre che vivia, donne gentili, volentier con voi, non vuoi parlare altrui se non a cor gentil che in donna sia. E dicerò di lei piangendo, poiché si è gita in ciel subitamente e ha lasciato amor meco dolente. Ita ne Beatrice in l'alto cielo, nel reame, ove gli angeli hanno pace, e sta con loro, e voi, donne, alassate. Non la ci tolse qualità di gelo né di calore, come l'altre face, ma solo fu sua gran benignitate, che luce della sua umilitate passò li cieli con tanta vertute che fe maravigliar l'eterno sire, sì che dolce disire lo giunse di chiamar tanta salute, e fella di quaggiù a sé venire, perché vedea che sta vita noiosa non era degna di sì gentil cosa. Partissi della sua bella persona, piena di grazia, l'anima gentile, ed essi gloriosa in loco degno. Chi non la piange quando ne ragiona, core ha di pietra, sì malvagio e vile che entrar non i puote spirito benegno. Non è di cor villan sì alto ingegno che possa immaginar di lei alquanto, e però non li ven di pianger doglia, ma ven tristizia e voglia di sospirare e di morir di pianto, e donne consolar l'anima spoglia chi vede nel pensiero alcuna volta quale ella fue, come ella ne tolta. Dannomi angoscia li sospiri forte quando il pensiero nella mente grave mi reca quella che mal cor diviso, e spesse fiate pensando alla morte venemene un disio tanto soave che mi tramuta lo color nel viso, e quando immaginarmi ven ben fiso giugnemi tanta pena da ogni parte ch'io mi riscuoto per dolor chi sento, e sì fatto divento che dalle genti vergogna mi parte. Poscia, piangendo, sol nel mio lamento chiamo Beatrice e dico: or sei tu morta? E mentre ch'io la chiamo, me conforta. Pianger di doglia e sospirar d'angoscia mi strugge il core ovunque sol mi trovo, sicché ne crescerebbe a chi m'audesse. E quale è stata la mia vita, poscia che la mia donna andò nel secol novo, lingua non è che dicer lo sapesse. E però, donne mie, pur ch'io volesse, non vi saprei io dir ben quel ch'io sono, si mi fa travagliar la acerba vita, la quale è sì invilita che ognon par che mi dica io t'abbandono, veggendo la mia labbia tramortita. Ma qual ch'io sia, la mia donna il si vede, e io ne spero ancor da lei merzede. Pietosa mia canzone or va piangendo e rituava le donne e le donzelle a cui le tue sorelle erano usate di portar letizia, e tu che sei figliuola di tristizia vatten disconsolata a star con elle. Sonetto Oltre la spera, capitolo 42. Oltre la spera che più larga gira passa il sospiro che esce del mio core. Intelligenza nova che l'amore piangendo mette in lui pur su lo tira, quando egli è giunto là dove disira, vede una donna che riceve onore e luce, sì che per lo suo splendore lo peregrino spirito la mira. Vede la tal che quando il mi ridice io non lo intendo, si parla sottile al cor dolente che lo fa parlare. So io che parla di quella gentile, però che spesso ricorda Beatrice, sì ch'io lo intendo ben, donne mie care. Appresso questo sonetto, apparve a me un'ammirabile visione, nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dir più di questa benedetta, infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto posso, siccome la sai veracemente, sicché se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna. E poi piaccia a colui che è sire della cortesia, che la mia anima se ne possa agire a vedere la gloria della sua donna, cioè di quella benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira nella faccia di colui cui est per omnia secula benedictus. Paradiso 30, 1,60. Forse, se miglia miglia di lontano ci ferve l'ora sesta, e questo mondo china già l'ombra quasi al letto piano, quando il mezzo del cielo, a noi profondo, comincia a farsi tal ch'alcuna stella perde il parere infino a questo fondo, e come vien la chiarissima ancella del sol più oltre, così il ciel si chiude di vista in vista, infino alla più bella. Non altrimenti il trionfo che lude sempre d'intorno al punto che mi vinse, parendo inchiuso da quel che l'inchiude, a poco al mio veder si stinse. Perché tornar con gli occhi a Beatrice, nulla vedere, e amor mi costrinse. Se quanto infino a qui di lei si dice fosse conchiuso tutto in una loda, poca sarebbe a fornir questa vice. La bellezza ch'io vidi si trasmoda non pur di là da noi, ma certo io credo che solo il suo fattor tutta la goda. Da questo passo vinto mi concedo, più che giammai da punto di suo tema soprato fosse comico o tragedo, che come sole in viso che più trema, così lo rimembrar del dolce riso la mente mia da me medesmo scema. Dal primo giorno ch'io vidi il suo viso in questa vita, infino a questa vista, non m'è il seguire al mio cantar preciso, ma or convien che mio seguir desista più dietro a sua bellezza poetando, come all'ultimo suo ciascun artista. Cotal qual io la lascio a maggior bando che quel della mia tuba, che deduce l'ardua sua matera terminando, con atto e voce di spedito duce ricominciò: noi siamo usciti fore del maggior corpo al ciel che pura luce, luce intellettuale piena d'amore, amor di vero ben pien di letizia, letizia che trascende ogni dolzore. Qui vedrai l'una e l'altra milizia di paradiso, e l'una in quegli aspetti che tu vedrai all'ultima giustizia. Come subito lampo che dissetti gli spiriti visivi, sì che priva dall'atto l'occhio di più forti obietti, così mi circonfulse luce viva e lasciommi fasciato di tal velo del suo fulgor che nulla m'appariva. Sempre l'amor che queta questo cielo accoglie in sé con sì fatta salute, per far disposto a sua fiamma il candelo. Non fur piuttosto dentro a me venute queste parole brevi, ch'io compressi me sormontar di sopra mia virtute, e di novella vista mi raccesi tale che nulla luce è tanto mera che gli occhi miei non si fosser difesi. Paradiso 31, 52, 93. La forma general di paradiso già tutta mio sguardo avea compresa, e nulla parte ancor fermato fiso, e volgeami con voglia riaccesa per domandar la mia donna di cose di che la mente mia era sospesa. Uno intendea e altro mi rispuose, credea veder Beatrice, e vidi un sene vestito con le genti gloriose. Diffuso era per gli occhi e per le gene di benigna letizia, in atto pio, quale a tenero padre si convene. E ov'è ella? Subito diss'io. Ond'elli, a terminar lo tuo disiro, mosse Beatrice me del loco mio. E se riguardi su nel terzo giro dal sommo grado, tu la rivedrai nel trono e suoi merti le sortiro. Senza risponder, gli occhi su levai e vidi lei che si facea corona, riflettendo da sé gli eterni rai. Da quella region che più su tona, occhio mortale alcun tanto non dista, qualunque in mare più giù s'abbandona, quanto lì, da Beatrice, la mia vista. Ma nulla mi facea che sua effigie non discendea a me per mezzo mista. O donna, in cui la mia speranza vige, e che soffristi per la mia salute in inferno lasciar le tue vestigie, di tante cose quant'io ho vedute, dal tuo podere e dalla tua bontate, riconosco la grazia e la virtute. Tu mai di servo tratto a libertate, per tutte quelle vie, per tutti i modi che di ciò fare avei la potestate. La tua magnificenza in me custodi, sì che l'anima mia, che fatta è sana, piacente a te, dal corpo si disnodi. Così orai, e quella, sì lontana come parea, sorrise e riguardommi. Poi si tornò all'eterna fontana.